dire che mai più si potranno presentare mozioni non protocollate, quindi solo la prima a rispettare le regole.
Questo è quanto sono stata richiamata all'ordine dal consigliere del suo stesso schieramento politico, consigliere Asciutti.
Va bene.
Consigliere Battilotti, sempre sulla... senza entrare nel merito della mozione. No, consigliere Battilocchi.
No, soltanto per dire che io mi rimetto al volere dell'amministrazione se trattare questa sera questo punto o meno. In ogni caso non è così semplice come diceva il consigliere Voccia, perché contiene diverse inesattezze che porterebbero a discutere.
Grazie consigliere Battilocchi, sono allora le 22 e quindi possiamo, volendo, il Consiglio Comunale su questo è sovrano, fare la mozione e non fare le interrogazioni. Non è che possiamo, anche perché abbiamo un'ora e mezza per l'uno e l'altro, quindi il Consiglio Comunale si può esprimere su questo. Sindaco.
Io non voglio entrare nelle norme regolamentari che spettano la Presidente far rispettare o anche interpretare, ma non so se voleva essere ironico prima il consigliere Voccia, ma insomma, quando una mozione si richiama ad accordi, a convenzioni, a cose di questa portata che hanno una rilevanza economica notevole, poter improvvisare una discussione, insomma, francamente è proprio impossibile. Quindi io direi senza nemmeno, al di là, ripeto, non voglio entrare nei fatti procedurali, ma si richiama, qui c'è un rimando ad accordi, rimando a deliberati, rimando ad atti notarili, a tutta una serie di cose che vanno approfonditi, quindi comunque una discussione andrebbe aperta. Avendo sicuramente la consigliera ha già approfondito, ma il resto del Consiglio Comunale sicuramente non l'ha fatto, quindi insomma sarebbe una discussione monca, quindi inviterei a farlo quando il Consiglio vorrà, ma insomma dopo aver approfondito ognuno per conto nostro questi aspetti.
Che perché ne ha consegnato una copia comunque consigliere Asciutta a tutti i consiglieri, poi magari domani la protocolla, ma informalmente i consiglieri già ne hanno una copia. Allora, le interrogazioni. Eh sì, le mozioni sì, non ne abbiamo altre. Consigliere Penge.
Sì, diciamo che le ho solo per l'assessore ai lavori pubblici. Allora, la prima riguarda, purtroppo, la prima riguarda la piazza del Monumento dei Caduti, dove appunto e anche in parte la via che costeggia appunto la spiaggia, dove in parte ci sono i sanpietrini che sono dislocati dalla loro base e da diversi mesi infatti, e su questo abbiamo ricevuto diverse lamentele, non solo per la gente, per i cittadini che passeggiano lì, ma anche per le auto che hanno diversi problemi. E la seconda invece riguarda, assessore, il famoso corrimano del cavalcavia, e lì probabilmente non solo c'è un problema che riguardava il fabbro che probabilmente ancora sta facendo il corso per battere il ferro, ma adesso c'è anche questo problema che lei ha detto di questa determina, che non si sa quant'è, è passato quasi un mese, forse pure di più, e non sappiamo quando verrà fatta questa determina, quindi i cittadini ancora attendono di vedere quella ringhiera appunto sul cavalcavia. Grazie.
Grazie a lei, assessore Caggiola, prego.
Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente della parola, saluto i cittadini presenti in aula che ci ascoltano a casa, e tutta la Giunta e i consiglieri. Allora, volevo rispondere prima per quanto riguarda l'interrogazione della piazza dei monumenti. La piazza del Monumento dei Caduti è da circa, diciamo, il giorno del mio insediamento che ce ne stiamo occupando con il sindaco, abbiamo fatto, ci siamo confrontati più volte, stiamo solamente scegliendo il tipo dell'intervento da effettuare compatibilmente con le finanze comunali, nel senso che o l'intervento si fa di semplice ripristino, rimettendo su un manto di sabbia quelli che sono i sanpietrini dislocati, e quindi sarebbe un intervento a macchia di leopardo, che noi comunque non riteniamo sia l'intervento tecnico risolutivo. A nostro avviso l'intervento tecnico risolutivo è quello di ripristinare completamente il manto della piazza, dotandola anche di cigli di contenimento sempre a raso, utilizzando magari un materiale diverso e creandogli un sottofondo in cemento armato. Creando un sottofondo in cemento armato, posando di nuovo i sanpietrini, noi potremmo sicuramente rendere, tra virgolette, più carrabile la piazza, perché lì il problema dei sanpietrini nasce nasce, il problema Zampini della piazza, nasce dal fatto che i mezzi pesanti ci girino sopra e con le ruote, applicando un coefficiente di sfregamento elevato, tendono a saltare. Ciò andrebbe ad evitarsi se potessimo realizzare un manto di cemento armato su una piattaforma di cemento armato e poi applicando i zampini al di sopra, e questo ne abbiamo discusso e sarà materia di discussione anche nei prossimi giorni per attuare le strategie migliori. Abbiamo anche un preventivo per entrambi i casi, sia per la ricostruzione a macchia di leopardo che il ripristino totale per l'opera, e questo vale anche per la sistemazione delle parti in betonella del lungomare che si sono affossate, quindi hanno subito una depressione. Quindi l'amministrazione è al lavoro per questo, compatibilmente alle finanze, visto che gli introiti delle casse comunali sono stati ridotti anche da un mancato ICI non restituito da parte del governo tuttora, quindi stiamo combattendo su queste situazioni. Per quanto riguarda la determina del passamano, che io avevo la determina del passamano sul cavalca ferrovia, che poi non è un passamano ma è diciamo una ringhiera di contenimento che permetta per mettere in sicurezza il camminamento pedonale. La determina è stata fatta il martedì scorso, la ditta è venuta a prelevare un campione della ringhiera esistente per farla identica e nell'arco di una settimana ci hanno promesso che verrà riposizionato questo corrimano, questo parapedoni, come lo vogliamo chiamare, quindi sul cavalca ferrovia. Quindi l'interesse a far bene, a ripristinare il ciò, come avevo già detto l'altra volta, c'è ed è concreto, lo stiamo facendo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Penge.
Sì, diciamo che in parte sono soddisfatto, perché io ritengo che forse è giusto fare questi confronti, però questi confronti devono durare molto poco, perché i cittadini si aspettano delle risposte anche veloci. La questione dell'ICI non è tanto vera, perché il sindaco lo sa, il governo ha sbloccato la questione dell'ICI in una grossa parte, sta tornando l'ICI ai comuni e verrà distribuita fra poco tempo, appena è finita l'approvazione della finanziaria. Dopodiché penso che i fondi per finanziare queste opere ci possono essere. E una cosa veloce che mi ero dimenticato, siccome a Via Roma è successo, mi sembra neanche due settimane fa, un incidente molto grande di notte che ha coinvolto diverse auto ferme, quindi sembrava, i cittadini ci dicono, sembra che fanno anche delle corse, vabbè, mi hanno detto insomma qualche giorno fa, e quindi c'è pericolo perché non si capisce bene questa questione se fanno delle corse o no. Comunque ci auguriamo mai che non passino mai dei cittadini a quell'ora di notte, perché se può accadere cos'è. I cittadini si chiedevano se era possibile mettere dei contatori di velocità come avviene in altre città, oppure dei dissuasori. Si chiamano dissuasori mobili di velocità, una cosa del genere, che forse possono dare un segnale su quale deve essere appunto la velocità all'interno di una città, perché molte volte qualcuno non si rende conto bene appunto a che tipo di velocità si va anche nelle ore notturne.
Signor Penge, ha concluso?
Sì, volevo sapere se era.
Sì, adesso l'assessore Gaggiola. Assessore Gaggiola, prego.
Sì, anche noi ci siamo accorti di questo problema, che alcune strade vengono scambiate per delle piste di Formula 1. Allora, a tal proposito noi abbiamo pensato ad una soluzione, abbiamo già il progetto, perché l'abbiamo già redatto, e abbiamo anche la copertura economica grazie ad un finanziamento di 128.000 euro. Dovremmo realizzare a brevissimo tempo attraversamenti pedonali rialzati, che sono degli attraversamenti che sono a norma di legge e impongono un rallentamento obbligatorio, altrimenti si rischia il decollo in alto. Abbiamo visto in città, anche a San Nicola sono presenti, comunque ha ragione il consigliere Voce, abbiamo visto in città che già li hanno adottati, ci è sembrata una soluzione molto consona, quindi stiamo provvedendo proprio a definire gli ultimi step per avviare la costruzione di questi attraversamenti pedonali rialzati in diversi punti della città dove le strade lo richiedono per rallentare la velocità e rendere in sicurezza l'attraversamento dei pedoni. Grazie.
Grazie assessore, la parola al sindaco.
Sì, volevo solo aggiungere poco, visto che l'assessore Gaggiola è stato esauriente. Che il consigliere Penge in parte si tosta, è vero che probabilmente la protesta dei sindaci ha ottenuto il reintegro dell'ICI, ma deve arrivare il reintegro dell'ICI, per ora siamo soltanto al 50% e quindi forse la nostra protesta ha ottenuto il fatto che si arrivi a ridare al 100%. Tra l'altro, così come nota di colore, volevo dire che venerdì scorso c'è stata la manifestazione dell'ANCI a Roma e c'era il presidente dell'ANCI, che è il sindaco di Torino Chiamparino, c'era il sindaco di Roma. Eravamo 400 sindaci di tutta Italia, i giornali o non hanno detto nulla, oppure come il Messaggero della Repubblica, Repubblica pagina 37, c'era una piccola notarella, perché evidentemente ormai i comuni, anche quando strillano, riescono a farsi sentire probabilmente. Comunque è chiaro che forse siamo riusciti a ottenere l'ICI, che per ora non c'è, quindi queste difficoltà, noi pure, forse anche più di voi, essendo un nostro dovere, ci accorgiamo di alcune cose che non vanno, e che una cosa è accorgersi, una cosa è volerla fare, una cosa è poi avere i finanziamenti disponibili per fare tutto. Comunque, per esempio, nel caso degli attraversamenti penali rialzati, il progetto inviato in Regione ci è stato finanziato, quindi per fortuna l'appalto sta per partire, saranno circa 12 attraversamenti che sicuramente interesseranno via Ancona, via Descalchi, via Le Mediterraneo, via Roma, via Claudia, diciamo le vie più grandi e più... per via Valoaziale saranno fatti con i lavori che sono in corso, cioè sono già previsti con quel tipo di lavori, quindi nelle vie più pericolose sicuramente cominceranno a esserci.
Grazie. Consigliere Arditta, prego.
Ringrazio Presidente. Allora, la prima interrogazione è rivolta all'assessore ai lavori pubblici, mentre la seconda all'assessore all'urbanistica, che reclama che da molto tempo non gli faccio un'interrogazione e mi ha promesso che questa sera si è preparato bene. Allora, la prima, l'ho detto anche tra stampa, c'è stato un episodio recentemente a Via Due degli Abruzzi, dove dalle fognature sono emersi diversi topi, di cui uno grande, un commerciante è uscito fuori dal proprio negozio e l'ha ucciso. Purtroppo non è tanto, diciamo, responsabilità dell'assessore competente oggi, che è Caggiola, perché i lavori di ristrutturazione di via Due Abruzzi, lato Piazza della Vittoria fino a via Trieste, sono stati fatti 3-4 anni fa. Già qualche collega mio dell'opposizione aveva fatto emergere in passato che purtroppo le fognature, per quanto sono costate in via Due degli Abruzzi, nel bilancio il lavoro, le fognature non sono state fatte nuove e oggi si vedono i risultati. Allora, intanto vi prego di verificare lo stato delle fognature in questo tratto di strada, di andare a pulire queste fognature. E poi, diciamo, un discorso un po' più approfondito sarebbe di andare a verificare se veramente quello che la spesa che risultava in bilancio prevedeva che le fognature erano fatte per nuove, per acque chiare e acque scure. Oggi ci sono molti dubbi su quel progetto e di come è stato applicato e sulla funzionalità. Di questo molti cittadini residenti a Via Due degli Abruzzi avevano dei dubbi e avevano reclamato che purtroppo il costo dell'opera non corrispondeva a quanto è stato fatto, e il fatto che sono sempre piene sporche le fognature lì, e dopo sei mesi un anno che erano state fatte nuove, Massimi era intervenuto per andarne a pulire due all'inizio di strada tra Gelosità e la pescheria di Civero. Allora prego l'assessore di interessarsi su questo problema e di cercare di risolverlo. La seconda interrogazione riguarda...
La
terza. Questa una ho fatto, solo
no,
una.
Ne ha fatto una relativa a Via Duca degli Abruzzi, poi ne ha fatto una...
Su che? E Fognatore stava a Via Duca Abruzzi.
Ah.
Se ne sono sbagliato.
È sempre la stessa.
Sempre quella. Due Abruzzi non ci sono.
Vabbè.
Le fognature. Sono da pulire. Ho fatto, diciamo, un picco.
Ha fatto una carrellata generale.
Il cappello, pensando a che 3-4
anni. Sì, ma una cosa che non ho capito. Chi è stato ucciso? Non ho capito, scusi, ero di
un mega topo. Ah, un cercatino, sarà un gatto, sarà un cane. Quando è uscito la fognatura.
Ho capito.
comunque, vabbè, la prendiamo a ridere, però credo che bisogna provvedere al più presto, assessore, la invito ad intervenire per ottemperare a questo obbligo. Poi è un po' più delicata la questione invece dell'urbanistica, già in precedenza avevo accennato a questo problema e per questo oggi chiedo all'assessore Audullo se a quella nota del 3 febbraio della Regione Lazio relativa alla fascia Aurelia per le case in cooperativa, se avete ottemperato alla risposta, soprattutto a quanto diceva quello che lei spesso mette in evidenza, il direttore generale, il dottor Iacovone dell'urbanistica, in quella nota, quando dice: di fatto dagli scarsi documenti a disposizione sembra che la questione riguardi le procedure eseguite ai fini della variante urbanistica da zona agricola edificabile e al perfezionamento delle procedure relative alla disposizione dell'articolo 4 della legge regionale 3687. Pertanto, a fronte di quanto illustrato, a garanzia del buon andamento della trasparenza dell'azione amministrativa, nonché di un leale spirito di collaborazione istituzionale, si richiede al Comune di Ladispoli di fornire entro 30 giorni dal ricevimento della presente la seguente documentazione, la relazione tecnica, tutte quelle storie là. Io vi dico che tante volte possono sembrare queste delle denunce, ma non è così. A volte quando si chiede la regolarità degli atti, che sono stati fatti bene, e anche a tutela di chi ha comprato la casa, perché mi viene in mente un argomento di attualità proprio sulle case in cooperativa, che è quello di Riano Flaminio. Non vorrei che ci fosse un Riano Flaminio 2 alla Dispoli, che dopo 5 anni, 10 anni qualcuno si trova, dopo che ha risparmiato tanti soldi nella famiglia, si trova che gli vanno a sequestrare lo stabile. Siccome non è fantasia ma è una realtà quello che è accaduto a Riano Flaminio, vi prego, io lo faccio anche per cautela di chi ha acquistato questi appartamenti, vi chiedo se avete ottemperato a tutta questa integrazione di documentazione da parte della Regione Lazio e se mi trasmettete, se è possibile, gli atti che avete inviato alla Regione Lazio. Per questo lascio la parola all'assessore Audullo per avere chiarimenti.
Grazie. Il consigliere Londo mi ha chiesto la parola per un'integrazione su questa domanda. Prego, consigliere.
Sì, grazie Presidente. No, nel merito di quello che aveva iniziato il consigliere Ardita, ma io ricordo che su quella vicenda dell'approvazione da parte della Regione Lazio del piano di zona 167, ma noi non vincemmo un ricorso al TAR per tal materia, oltretutto. No, 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 io da quello, cioè, io è una domanda, nel senso che la questione sulla procedura di approvazione per silenzio assenso non fu oggetto anche di una sentenza al TAR, era un punto interrogativo, non era un'affermazione.
Grazie. Prima l'assessore Caggiola per la prima interrogazione e poi all'assessore Autullo. Assessore Caggiola.
Brevemente, una brevissima risposta. Indubbiamente, consigliere Ardita, la sua interrogazione la sto prendendo seriamente, anche perché l'ho già potuta leggere dai giornali e lei dal giornale ha ricevuto una mia battuta ironica. Io rimango nel dire che la popolazione dei ratti, quindi dei topi di fogna presente sotto le nostre città è molto più ampia di quello che l'uomo possa immaginare, è un dato scientifico, ce l'hanno tutte le città del mondo, non d'Italia. Andiamo a vedere a Roma il problema di topi in agosto, è una cosa incredibile. Noi possiamo dire solo questo, che in questa direzione ci stiamo impegnando per mantenere, per cercare di creare dove non c'è, l'impianto fognario in una condizione decorosa, pulito, disinfettato e a norma. Quando qualche volta potrebbe apparire e può apparire un piccolo animaletto o una cosa un po' più grande come può essere un ratto, purtroppo noi potremmo solo contrastare il fenomeno nell'immediato accadimento, cercare di magari fare una cosiddetta terapia di prevenzione con una disinfestazione più accurata, però giustamente ricordo che il problema dei ratti e dei topi c'è da quando esiste il mondo, siamo contestuali, c'è l'uomo e c'è il ratto, anzi c'è qualche scienziato che dice che ci sono per ogni persona, per ogni essere umano 7 topi, quindi ne abbiamo molte a disposizione. Comunque l'impegno c'è, grazie per l'interrogazione, topi, grazie per l'interrogazione e mi prendo l'impegno.
Assessore Autullo.
Grazie Presidente, allora io cercherò di essere puntuale e soprattutto preciso perché la materia è molto importante. Allora intanto rassicuro il consigliere Ardita e tutti quelli che ci ascoltano perché l'integrazione richiesta dalla Regione Lazio è stata puntualmente inviata alla Regione e quella precisazione e quell'integrazione degli atti ci fu richiesta proprio in virtù del fatto che qualcuno ha denunciato dell'irregolarità, che poi, come in tutti i casi, perché l'amministrazione lavora non ai margini della legge ma nella legalità, abbiamo dimostrato in effetti che non c'era nulla di irregolare nel completamento di quel piano di zona perché mancava l'ultimo lotto che era quello che poi è stato edificato. Il problema si svolgeva sul fatto dei 120 giorni del silenzio assenso. Ci contestavano questo. In effetti poi c'è stato un ricorso al TAR e noi abbiamo vinto quel famoso ricorso al TAR proprio sul silenzio assenso. Quindi massima regolarità sotto questo aspetto, perché questa materia è stata vista, rivista e studiata bene a fondo proprio per la delicatezza della cosa. Quello che lei paventa era proprio lo stesso preoccupazione nostra, cioè chi aveva la possibilità di comprare casa in cooperativa doveva avere la certezza matematica che la cosa avvenisse nella giustezza della legge. E così è stato, e così è. Per quanto attiene agli atti che io dovrò, lei, il suo diritto consigliere, io però vorrei che lei me li chiedesse per iscritto, perché sono atti estremamente delicati e sono atti che appartengono proprio alla sfera non solo della politica ma dei concili. Probabilmente dovranno o hanno già prenotato questa casa in cooperativa. Quindi, siccome sono atti delicati, io la prego di mandarmi una nota scritta e, come ha fatto con il discreto del piano regolatore, farò anche con questi atti. Quindi, per massima correttezza, è stato fatto tutto nella più assoluta regolarità. Abbiamo visto la cosa fino in fondo, l'abbiamo seguita bene proprio per evitare problemi e l'amministrazione e chi ha prenotato casa può stare tranquilla sotto questo aspetto.
Consigliere Ardita.
Per quanto riguarda quello che ha detto l'assessore Cacciola, sono soddisfatto, anche più che il discorso del ratto, forse ho accentuato io in modo plateale il discorso del ratto, ma il problema è più che le fogliature sono sature e bisogna intervenire in questo senso. Il problema è più che 3 anni fa, 4 anni fa, quelle fognature per i cittadini residenti su quella zona erano state rifatte nuove. Non, lei non c'era, giustamente, allora cerchiamo di cercare di risolvere il problema. Però lei si è impegnato, io di questo sono soddisfatto. Meno dell'assessore Autullo, in quanto ha chiesto il direttore generale Iacovone, che non credo che sia un gruppo parlamentare, un gruppo politico, ma un dirigente della Regione Lazio, credo che lei ha evaso, lei non è stato molto chiaro, perché io ho capito solo i 120 giorni nella sua risposta, però per il resto del contenuto, anche ai consiglieri presenti, di quello che avete trasmesso alla Regione Lazio, io non ho compreso. A quanto ha chiesto il dottor Iacovone, dettagliata replica che illustri i passaggi procedurali eseguiti dalla delibera 52.000, delibera 44.2008, alla copia della delibera del Consiglio Comunale 52.000, successivi atti di trasmissione, copia della delibera 44, individuazione nella carta tecnica regionale in scala 1 a 10, certificato di destinazione urbanistica dell'area individuata con precisa individuazione dei vincoli esistenti, straccio del PRG relativo alla zona individuata, copia delle norme tecniche vigenti del PRG. Queste sono state le richieste del dottor Iacovone, io le dico la verità, però come ho fatto in precedenza le invierò una richiesta scritta. per sapere quello, il contenuto di quello, della lettera che avete trasmesso alla Regione Lazio, perché io non so neanche se i colleghi qui presenti hanno capito quello che voi avete trasmesso alla Regione. Io ho compreso solo che entro 120 giorni, basta, solo quello. Però il resto di tutte queste richieste fatte da un direttore generale, ripeto, e non da un politico, la sua risposta non è stata tanto chiara, assessore. Allora la invito a produrre quanto richiesto, poi lo farò in una successiva occasione, quando parleremo delle che sono i due punti che sono all'ordine del giorno per le demolizioni. Io ho fatto una richiesta all'ufficio per gli atti, mi è stato risposto che non c'è tempo, non so, poi qui abbiamo pareri del Consiglio di Stato, altre cose, che i consiglieri possono accedere a tutto, ne dovrebbero fare buon uso, ma si può chiedere di tutto e di più. Quando si risponde in quel modo, non so se ci sono delle carenze culturali oppure se non si ha la volontà di rispondere, ma noi qui siamo nel posto di fare i consiglieri comunali e siete pregati di rispettare le regole e le leggi. Se le leggi dicono che un consigliere può accedere agli atti, non ci sono scuse, perché sennò qui ci mettiamo a leggere diritto d'accesso senza oneri, osservatorio del Viminale, Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza numero 2925, numero 445, pronunciandosi sul diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale, ha ribadito nuovamente che tale diritto può e deve essere esercitato senza dover motivare tale richiesta, neanche richiesta scritta, dice il Consiglio di Stato. Poi ci sono altri atti, c'è l'ANCI, il vostro ANCI che dite tanto, per i consiglieri accesso agli atti anche senza richiesta scritta, e in quell'occasione, quando parlerò delle due demolizioni, siete pregati cortesemente di non farmi rispondere in quel modo banale da chi mi manda queste lettere. Cioè, cerchiamo di avere una certa maturità su queste cose e di non prenderci in giro. Allora, assessore Auturlo, torno a lei brevemente e concludo. La prego di far comprendere a me e ai colleghi che cosa avete risposto su questa piccola letterina.
Assessore Auturlo.
Grazie. Allora, intanto credo di doverlo farle comprendere a lei, perché gli altri hanno capito, l'unico che non ha capito è lei. Adesso glielo rispiego da capo. Allora, innanzitutto nessuno nega gli atti a nessuno. Se lei fosse un buon amministratore saprebbe che l'ufficio tecnico è sottoquotato rispetto al personale che dovrebbe avere, e per gestire la quotidianità, il pubblico e quant'altro ci vuole un po' di tempo. La mole di lavoro, la mole di documenti che lei ha chiesto ha necessità di essere prodotta in un tempo non breve come lei vuole, ma non c'è problema, li avrà anche in tempo reale, non c'è problema, stiamo lavorando per soddisfarla, non è questo il senso, per rispiegargli, ma non credo che c'è da perdere tanto tempo. Ho detto che a quella lettera famosa di richiesta di atti è stato puntualmente, e se lei intende il termine puntualmente significa che tutti quei punti che lei ha elencato sono stati soddisfatti, ma quel materiale, quell'integrazione che ci chiede la Regione già era in possesso della Regione Lazio quando è arrivata quella nota. Quella nota è stata mandata perché sollecitata, ma la documentazione già era in possesso della Regione Lazio, tant'è che nessun provvedimento contrario è stato preso e nessuno è potuto intervenire perché c'è la regolarità assoluta degli atti prodotti. Ora, per soddisfarla maggiormente, gli invierò anche per iscritto tutto quello che gli sto dicendo, perché magari leggendolo capisce meglio. Allora, lei mi fa la richiesta scritta, io le mando una bella relazione e così lei se la legge e capisce. Punto. Secondo, non c'è una carenza culturale a livello degli uffici. Assolutamente. C'è soltanto una grandissima mole di lavoro da fare, quindi pregherei lei e gli altri consiglieri comunali, quando vi rivolgete agli uffici, di farlo con garbo, perché non sono schiavi, sono gente che lavora dalla mattina alla sera. La mole di documenti verrà prodotta. Ce n'è tantissima, se non lei si mette lì una mattina o un pomeriggio che gli uffici sono aperti e se li guarda comunque. Lei viene là, si apre tutti i cassetti che vuole perché nessuno le nasconde niente e se li guarda intanto, così si rende conto di quello che succede. Poi magari ci dà pure una mano a fare qualche fotocopia, così facciamo prima. Questo è lo spirito, secondo me, di un consigliere comunale che fa parte di un'amministrazione. Quindi quegli atti sono stati non prodotti ma riprodotti perché la Regione già ne era in possesso. abbiamo mandato loro la nota, l'abbiamo fatto nel rispetto dei tempi, entro la data che il dottor Iacovone chiedeva. So benissimo che il dottor Iacovone non è un politico, quindi lei non spaventa nessuno, ma è un direttore generale importante, oltretutto è capace. Quindi tutto questo era nell'alveo della regolarità più assoluta. Quindi per maggior soddisfazione lei mi manda una nota, io le rispondo in questo senso e le produco anche degli atti per fargli capire qual è stata poi la dinamica che ha prodotto quel tipo di richiesta e qual è stata la dinamica invece che ha consentito agli uffici e all'amministrazione autorizzare il completamento di un piano di zona in quei termini. Grazie consigliere.
Grazie a lei. Ha chiesto la parola il sindaco.
No, soltanto per aggiungere alcune cose, perché la sostanza della discussione è questa, e la voglio ricapitolare veramente in pochissime parole. Il comune di Ladispoli, l'amministrazione precedente, quindi non risale a questa fase, il Consiglio Comunale ha adottato un piano di zona. La legge dice che superato un certo periodo dal momento in cui viene inviato alla Regione, dal giorno dopo che è superato quel periodo, il piano ha efficacia, si intende approvato, per il silenzio ha senso. Il Comune di Ladispoli si è comportato in questo modo, ha aspettato i giorni, nel momento in cui era passato l'ultimo giorno, il giorno successivo, ha dichiarato valido quel piano ed è andato avanti, così sono nati edifici che stanno lì. La Regione Lazio ha provato ad opporsi a questa cosa e ha perso al Tribunale Amministrativo Regionale. Quindi la cosa è più chiara di così, cioè ripeto, si vuole soltanto tapparsi le orecchie per non capirla. Ha perso, lì ci sono le case, lì ci sono dentro le persone. Se qualcuno continua a cercare carte, che per esempio ha, perché in Regione hanno tutto di Ladispoli, evidentemente forse non sa nemmeno quello che firma, non lo so, oppure deve dar retta a qualche consigliere che andarono lì e vabbè adesso gli chiediamo altre cose, perché sa che ha perso, punto, è finita questa storia. Loro possono continuare a chiedere carte che hanno, possono continuare a farci perdere tempo, lo dico qui, perdere tempo, perché per mandargli quelle cose per una mattinata all'ufficio è dovuto stare appresso solo a quelle cose della Regione, che già aveva. Comunque questa storia è finita. Se poi ci sarà tra 10 anni un Consiglio di Stato che forse troverà un cavillo, una virgola per mettere in discussione le case già abitate da 10 anni, forse qualcuno poi andrà a vedere chi è stato a continuare a cercare, perché poi c'è una questione che da una parte c'è il Comune di Ladispoli, il Comune, cioè i cittadini di Ladispoli, dall'altra parte c'è la Regione. Ecco, ognuno di noi deve pure decidere se sta dalla parte del Comune di Ladispoli e dei cittadini o se sta dalla parte di chi firma queste carte per chiederci per l'ulteriore volta altre copie di carte che già. Ripeto, lì ci sono case che sono state costruite, il TAR ha detto legittimamente, punto. Se qualcuno vuole ancora continuare a discutere, continui, però per cortesia, non in questo Consiglio Comunale che ha già discusso, ha già preso atto, ha già detto 1000 volte come stanno le cose. Chi vuole queste carte se le va a fotocopiare, se le riprende, però, ripeto, il TAR ha già deciso, punto.
Consigliere Boccia ha chiesto la parola.
Grazie Presidente. Io vorrei fare soltanto una sola interrogazione.
Sì, interrogazione. Consigliere Boccia, prego.
Grazie Presidente. Allora, dicevo, farò una sola interrogazione con una piccola aggiunta. Per quanto riguarda via Duca degli Abruzzi, per quanto riguarda la piazza dei caduti, per quanto riguarda il lungomare, e chi era in quest'aula nella passata gestione ricorderà che fummo presi per matti quando dicemmo e accertammo alcune cose, tipo la rete fognante di via Duca degli Abruzzi, un'opera costata 460 euro, ancora me lo ricordo, che bastava metterci 20.000 euro all'epoca e avremmo avuto la rete fognante su tutto il tratto di via Duca degli Abruzzi, da via Trieste a Piazza della Vittoria. Però ci fu disposto dall'allora sindaco e dall'allora delegato e assessore Massimo Sinatti che andava bene così e così si chiuse la discussione. L'affronteremo sicuramente nei prossimi budget di lavori perché toccherà rifarla completamente qua a strada perché visto come sta. E poi fummo presi per matti quando noi dicemmo guardate che mettere i San Pietrini sulla sabbia quando passerà un autotreno, un pullman, un camioncino un po' più grosso è chiaro che questi San Pietrini o ste betonelle salteranno, e puntualmente a distanza di poco tempo poi è successo. Voglio dire, non voglio mettere il coltello dentro la piaga, però sicuramente ritorneremo su questa problematica di Via Duca degli Abruzzi e Lungomare Piazza dei Caduti. La mia interrogazione, Sindaco, sa qual è? È sulla mensa che facciamo i pasti, circa 3.000-4.000 pasti al giorno, una quantità enorme. 2003. Io onestamente non me ne sono occupato, io riconosco le mie colpe, però ho letto da qualche parte, e poi stamattina sono stato afferrato, come si suol dire, per la giacchetta da due mamme, e mi dicono: ma sua nipote mangia la mensa? E io onestamente ho detto no, perché effettivamente non ce la mangia. Allora io ho detto: ma guardate che ci sono stati i NAS, per quello che si è letto sul giornalini, so che una delegazione di mamme è andata dal sindaco a illustrare, secondo il loro dire, che sti pasti non sono buoni. Beh, io gli volevo dire a lei, di sindaco, ma noi consiglieri comunali, io sono convinto di sì, però prima di mettere in atto quello che ho in mente, o chiedo a lei se un singolo consigliere comunale si presenta lì alla mensa e dice: oggi voglio mangiare insieme ai bambini. Che succede se qualcuno mi dice: lei non può entrare?
Certo.
Gli do una scappata?
Ma lei intanto... Lei sta entrando a casa che non è nostra e della direzione didattica, quindi bisogna chiedere... Allora, su questa storia... Su questo aspetto della mensa, io intanto, da quando ho notizie dell'amministrazione comunale, anche se non ho mai seguito direttamente la pubblica istruzione, insomma ogni anno c'è qualcuno che ritiene che quello che viene portato nelle mense non sia soddisfacente, dico qualcuno, che è una minoranza. Voglio anche dire un'altra cosa, perché le volte bisogna essere pure franchi. Cioè, se io avessi bambini piccoli che tornano a casa e hanno mangiato poco a mensa, farei caso che quello, magari, non parlo per tutti i bambini, ma la maggioranza dei bambini non è che mangia molto volentieri al ristorante, mangia molto volentieri la verdura, mangia molto volentieri il pesce lesso, perché magari mangia meglio le patatine fritte, no, gli snack, oppure tutte queste cose che invece la mensa, anche per un fatto educativo, non deve dare. Cioè, noi non è che dobbiamo andare appresso al gusto del bambino e a dare tutto quello che piace di più al bambino. Delle volte far mangiare la verdura ai bambini è dura, far mangiare il minestrone ai bambini è dura, a parte poi ci sono quelli invece che mangiano tutto, no? Però insomma, diciamo, c'è almeno una metà dei bambini che insomma anche a casa dobbiamo forzarla per mangiare tutto. Quindi in questo quadro, nel quale non è, insomma, da meravigliarsi se il 20-30% dei bambini torna a casa dicendo: oggi ho mangiato poco, oppure oggi non, quella cosa non mi piaceva. Ripeto, è sempre accaduto, perché il bambino si aspetta altre cose, insomma, no? Oppure si aspetta di poter scegliere liberamente come farebbe a casa, di aprire il frigorifero e di prendere quello che vuole. Comunque, fatto questa panoramica anche abbastanza così di buonsenso, banale, allora, la struttura della mensa è la più moderna del Lazio, perché prima si poteva pure dire, vabbè, insomma, si stava in un locale che era quello di 20 anni fa, allora, è la più moderna del Lazio. I controlli di legge dell'ASL, dei NAS, sono stati tutti fatti, e quindi non c'è assolutamente problemi, non ci sono assolutamente problemi di come vengono contenuti i cibi, mantenuti, di come vengono lavorati, non c'è assolutamente questo problema. Terzo, le direzioni didattiche hanno il controllo, la possibilità di verificare quando vogliono. Quarto, esiste il comitato mensa che può ogni volta accedere, quindi, quinto, ci metto un'altra cosa, noi abbiamo, e vi prego di credermi, all'improvviso convocato i giornalisti dicendo che se volevano stare a mezzogiorno qua davanti, sono venuti, non sapevano che si faceva, siamo partiti, siamo andati in mensa e i giornalisti hanno mangiato quello che quel giorno veniva portato nelle scuole. Allora, detto tutto questo, è chiaro, può anche accadere in un servizio delicato che fa 2300 mensi, può accadere due pasti al giorno, scusate, io spero mai, ma può accadere che un giorno una cosa sia scotta, un giorno una cosa sia fatta con troppo olio, poco olio, cioè tutto può accadere, e quindi sono i tipici servizi che vanno monitorati costantemente, perché uno può dire: ah, abbiamo fatto tutto, abbiamo dato tutti gli strumenti, e il giorno dopo magari, ripeto, casca per terra una cosa, quindi tutto può accadere, però mi sembra che diciamo, tutto l'apparato di controllo ci sia. Le segnalazioni vanno prese per quello che sono, voglio dire, adesso ne dico una banale, giorni fa una persona riferiva, mio figlio mi ha detto mi hanno dato la mozzarella scaduta, insomma è evidente che non poteva essere vero perché la data della mozzarella sta sulla carta e non era a disposizione, quindi è chiaro che vabbè, forse voleva dire che non gli piaceva, no? Forse voleva dire, quindi tutto va monitorato, tutto va preso, devo dire che le segnalazioni sono al di sotto della media, cioè ogni anno ci sono state segnalazioni di poco gradimento da parte di alcuni, quindi sono un po' al di sotto della media. Io penso che aver costruito una mensa di quella portata ha contato pure quello. Detto questo, vengo alla sua domanda. Io l'ho già detto anche a genitori o altri. Chiaramente, prendendo un accordo anche mezz'ora prima, anche un quarto d'ora prima, ci si può accordare con o l'assessore della pubblica istruzione, o un funzionario dell'ufficio, o un nostro impiego dell'ufficio, si può venire qui 20 minuti prima, telefonare alla direzione alla mensa e dire noi vorremmo accedere al pasto e non c'è nessun rifiuto. Però è chiaro che quando si entra in una scuola, cominciando da me, io devo chiedere al direttore, cioè devo segnalare alla direzione che sto entrando in una scuola, perché in quel momento la responsabilità è della direzione scolastica. Però, ripeto, vado proprio al nocciolo della sua domanda. Si può fare, basta 20 minuti di preavviso perché la direzione sappia che in quel momento qualcuno sta entrando in una scuola, perché ripeto, il fatto delicato è questo, sembrerà strano, ma più che il fatto delicato del piatto di pasta è che qualcuno estraneo sta entrando in una scuola. Allora, se la cosa è segnalata, si può fare assolutamente.
Grazie. Consigliere Voci.
No, la mia preoccupazione era che se io avviso 20 minuti prima, mezz'ora prima, finisce quello spirito di controllo diretto.
Il cibo è cotto, già il cibo, consigliere Voce.
No, io infatti volevo sapere questo, a chi mi devo rivolgere 20 minuti prima di recarmi alla mensa. Beh, meglio che con lei non ci vengo, perché lei mi hanno detto che è una bella forchetta d'oro. Grazie.
Assessore Gaggio, la parola.
No, io volevo solamente esprimere un'integrazione alla risposta e già salientissima che ha dato il sindaco e anche per rispondere al consigliere Voccia. Io non ho il piacere di mandare i miei bambini a mangiare a mensa la Dispoli, perché i miei bambini se la devono portare da casa con il vecchio tascapane no, perché la scuola non gli offre questo servizio, quindi ce lo portiamo da casa, apparecchiano sui banchi di scuola con la salviettina, se smollicano addosso, se portano quello che gli porta la mamma al mattino, freddo, gelato e pure scotto, perché lo prepara alle 7 di mattina e se lo mangiano a luna. Nessuno si lamenta. Io voglio dire questo, piccola parentesi. Sono stato più volte, e l'ho sempre comunicato al sindaco e sono andato di sorpresa, magari ho fatto pure che non si poteva fare, ma sono andato di sorpresa, però mi sono sempre presentato all'ingresso, mi hanno accompagnato, mi hanno fatto accomodare. Io ho mangiato a mensa diverse volte, 7-8 volte, periodicamente, senza avvisare nessuno, andavo lì alla direzione dei dati e sono andato. Ah, perché ho fatto questo? No.
Segretaria, prenda nota, sette passi
no. Per pagare.
Io li rimborso volentieri. No, faccio questa nota, vedete, viene da sorridere, però questo...
Ha solo assaggiato l'assessore Gaggio.
Può venire da sorridere, però riporta la serietà del fatto. Siccome è un servizio che noi lo paghiamo anche moltissimi soldi, perché chiediamo un piccolo contributo alle famiglie e il resto ce lo mettiamo noi abbiamo il dovere di controllare quello che i nostri bambini mangiano e del servizio che viene dato alla mensa. Posso garantire e assicurare che quello che ho visto, ho preso nota di tutto, mi sono portato anche la bilancia e gli ho pesato le dosi. Ma hanno detto questo è matto, però col capitolato io gli ho pesato le porzioni e devo dire che sullo sporzionamento, quindi sulla quantità dei cibi e come i cibi vengono somministrati, c'è il massimo rispetto, il personale è dotato di tutte le dotazioni di sicurezza a norma per l'igiene dei bambini, i bambini un buon 90%, visto che mangiano tutti di cuore, se finiscono tutto, se c'è quel 2-3% di insoddisfatti, signori vi posso garantire che c'è anche andando alla pergola dell'Hilton il signore che esce arrabbiato, che non ha mangiato bene, c'è anche lì che trova il pelo nell'uovo. Quindi io dico, richiamiamoci tutti verso una serietà. Questo è un servizio che è un fiore all'occhiello per l'amministrazione di Ladispoli. Credo che la nostra vigilanza sia importante, quindi consigliere Voccia, se un giorno può venire a mangiare, visto che io sono pratico, la invito con me, ci sediamo insieme e le farò vedere quello che sono le norme igieniche e la quantità dei cibi e la bontà dei cibi. Grazie.
Grazie. Consigliere Lordo. Consigliere Longo.
Lei non deve venire con me, lei si deve confrontare con le mamme che mandano...
Ma non possiamo aprire un
anche
dibattito.
Perché, no, ci mancherebbe. Io voglio dire che quando le mamme si preoccupano, non a caso, perché suoi figli, e giustamente se qualche volta, come diceva il sindaco, è un fatto più fisiologico che altro, quando ci prendono di petto, che siamo, nolendo o volendo, maggioranza o opposizione, ma siamo consiglieri comunali tutti, beh, qualche cosa bisogna dirgli a queste mamme.
Consigliere, ma sono due mamme su 2450.
Io sto
però,
dicendo,
non che non abbiano ragione, però.
Io non ho messo in discussione né quello che dicono le mamme, né quello che dice il sindaco, né quello che dice l'assessore. La mia domanda è: quando io mi presento lì per assaggiare questi cibi, che succede? Mi fanno entrare o non mi fanno entrare? Questo è il punto.
Abbiamo detto quattro volte.
E poi, proprio per chiudere, e non prenderò più la parola, sono finite le interrogazioni per me.
Sì, anche perché sono le 11:15.
Consiglio all'assessore Gaggiola di non usare termini in inglese, perché qui tutti quanti, nessuno ha studiato, almeno io, l'inglese, e io parlo per me, perché è lei nel passaggio precedente...
Step.
Io mi deve spiegare che è sto step, io ho fatto la seconda elementare e non lo so.
Vabbè, dai, adesso non apriamo sto... Consigliere Loddo, prego.
Solo per segnalare alla Presidenza che sono le 11:15, se possiamo passare i punti in discussione.
Sono
grazie.
Ancora riusciti asciutto, se sono brevi nelle loro interrogazioni.
Grazie.
Altrimenti qua si parla di antidemocrazia, consigliere Lodd. Ecco, infatti ho detto, ci stanno questi due consiglieri. Consigliere Riuscito.
Io in genere sono sempre molto breve nelle interrogazioni. Purtroppo spesso le risposte diventano... lunghe perché magari...
Sì, deve parlare anche con gli altri colleghi consiglieri che magari si dilungano, prendono la parola senza che venga data la loro... aprono il microfono così per conto loro, quindi consigliere. Dobbiamo un attimino guardarci intorno, ecco.
Okay. Senza fare nomi, insomma.
Senza fare nomi.
Ok. Comunque, la prima, sono due interrogazioni, una riguarda il settore del commercio e l'altra l'urbanistica. Per quanto riguarda il commercio... E, mi risulta che l'altro giorno c'è stata la riunione degli anziani e alcuni anziani hanno chiesto al sindaco delucidazioni sul discorso della quarta settimana, se poteva essere riattivata o meno, quindi se l'amministrazione si poteva riattivare affinché venissero sentiti i commercianti che avevano detto l'altra volta, perché ma non solo gli anziani, insomma un po' tutti chiedevano questa cosa, che ovviamente soprattutto in questi periodi ovviamente è importante che potesse essere esattamente. Quindi questa era la prima interrogazione, se vuoi faccio anche la seconda, così poi oppure sì. La seconda riguarda il quartiere dell'Olmetto, ci sono molti cittadini che si sono lamentati delle lungaggini che ovviamente comporta l'iter che porterà ad edificare e quindi urbanizzare il quartiere dell'Olmetto. Parlo del consorzio Olmetto, sì. E questo purtroppo è il terzo inverno che si trovano ad affrontare da quando siamo stati eletti, però di fatto ancora non si riesce a vedere la luce di quella lottizzazione, quindi queste erano le due interrogazioni.
Grazie. Assessore Pierini, sul commercio.
Sì, in effetti il sindaco mi aveva, proprio appena uscito da quella riunione, informato di questo fatto, invitato a riprendere questo tipo di iniziativa. Io mi sono ripromesso di riconfrontarmi col mio predecessore, l'assessore Grimaldi, proprio domani in giunta, proprio perché ritengo sì che la cosa sia stata un'esperienza altamente positiva e usufruendo del contributo e dell'esperienza che era stata maturata in precedenza cercheremo di riattivarla nel più breve tempo possibile.
Grazie. Assessore Autullo.
Sì, grazie Presidente. Allora, consigliere Riuscito, proprio stamattina ho visto l'architetto Battisti, che è colui che ha avuto l'incarico per la... preparare il piano di lottizzazione. Abbiamo messo a punto alcuni atti stamattina che mancavano e mi diceva che era tutto pronto e che per gennaio consegnerà la bozza di lavoro definitivo o pseudotale per iniziare poi l'iter per la costituzione del consorzio stesso. Quindi il lavoro insomma è andato avanti abbastanza spedito, mancavano delle cose che stamattina sono state messe a punto. Abbiamo avuto un contatto diretto con le due realtà presenti sull'Olmetto, che sia il Comitato di Quartiere che il Consorzio Alcimo, con i quali poi è stato fatto un bel lavoro per arrivare poi a una condivisione, diciamo, generale di tutto l'impianto, in modo da accelerare i tempi ancora con più velocità, insomma, ecco, grazie.
Grazie a lei, consigliere Lucito.
Sì, appunto per far notare che due interrogazioni di così tanta importanza sono state fatte in 2 minuti e mezzo, quindi
grazie,
in effetti, se tutti fossimo così veloci potremmo fare in mezz'ora una marea di interrogazioni.
Assolutamente sì, condivido con lei. Consigliere Asciutto.
Cercherò di seguire l'esempio, Presidente, sarò velocissima. Allora, la prima interrogazione riguarda l'assessore al commercio. Dunque, gli abitanti di via Duca degli Abruzzi si lamentano che durante il corso della manifestazione mensile del mercatino antiquario e artigianale, i cittadini, gli spazi carrabili delle loro case vengono occupati da chioschi. Nonostante sia stato più volte messo a corrente l'organizzatore della manifestazione, purtroppo nel corso degli eventi, insomma, questo principio di rispetto di lasciare liberi i passi carrabili non è stato mai rispettato. Chiedo all'assessore se intende prendere provvedimenti in merito, o se, cioè come intende prendere provvedimenti in merito, proprio per lasciare liberi i cittadini di entrare e di uscire, o e anche per motivi di sicurezza, insomma, ecco, perché insomma, se gli spazi vengono occupati da una parte e dall'altra, lei capisce, non c'è proprio il passaggio in caso di emergenza di poter passare. Grazie, questa è la prima.
Faccio anche la seconda, sì. Consigliere, sia gentile.
Allora, Presidente, questo riguarda il materiale per quanto riguarda le adunanze del Consiglio Comunale. Io mi sono recata venerdì per poter accedere, per poter avere tutta la documentazione necessaria per il Consiglio di oggi, e l'unica cosa che mi è stata data è stato il punto 6, il punto 4, 5 e 6. Gli altri punti non mi sono stati consegnati in quanto non erano ancora pronti. Mi sono andata a vedere il regolamento che riguarda l'articolo 43, ordinamento delle adunanze, e recitano esattamente quanto segue, che tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale o in un altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nei giorni dell'adunanza e nei 3 giorni precedenti. Poi il terzo comma recita che nessuna proposta può essere sottoposta alla deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completato dai pareri di quell'articolo 53 e quant'altro. Quindi questo significa che gli altri punti oggi non possono essere discussi, né oggi né nelle sedute precedenti, cioè successive, voglio dire. Quindi la mia domanda è questa, perché per rispondere all'assessore all'urbanistica, il quale ha detto che noi andiamo presso gli uffici pensando che i nostri dipendenti del comune o degli uffici tecnici sono nostri schiavi, spesso e volentieri ci troviamo a dover reperire il materiale d'urgenza in tempi ristrettissimi, perché comunque i pareri o quant'altro non è stato depositato in tempo utile per noi consiglieri. Quindi non è un poco rispetto nei confronti dei dipendenti di questa amministrazione, anzi il massimo rispetto per chi lavora, però ci dovete mettere nelle condizioni di poter lavorare. Quindi presumo che gli altri punti non potranno più essere discussi. Chiedo un'interpretazione corretta di quanto io adesso ho letto. Grazie.
Grazie. La parola alla dottoressa Boccato su questa.
Sì, intanto rispondo io poi.
Scusi, assessore.
Così raccogliete le idee l'interrogazione del consigliere Asciutto. Sì, per quanto riguarda il problema è ovvio, intanto cominciamo col dire che è ovvio che i passi carrabili debbono essere lasciati liberi, e io credo che questo faccia parte, non credo, questo fa parte delle disposizioni che noi diamo quando autorizziamo questo tipo di iniziative. Se questo non è avvenuto, io non ne ho avuto conoscenza, comunque mi farò carico di verificare la prossima volta. Per quanto riguarda in generale la gestione di questo tipo di iniziative, che è chiaro sono iniziative che da un lato una gran parte dei cittadini riscuotono insomma sempre interesse e vengono gradite,
creano sempre qualche problema, insomma, nel senso che a volte anche nei luoghi dove lo facciamo parte dei commercianti sono favorevoli, parte meno. Noi, devo dire, a onore del vero, che da luglio adesso, per esempio, per parlare di Via Duca degli Abruzzi, quello che prima era una cadenza mensile non lo è più, perché di fatto è stato fatto una sola volta su Via Duca degli Abruzzi da luglio ad oggi. Come lei avrà avuto modo di vedere, abbiamo cercato anche di variare un pochettino, abbiamo fatto una volta in piazza, l'abbiamo fatto in altri luoghi, tant'è che anche in prossimità delle feste cercheremo di farlo o lungomare o in piazza Monumento dei Caduti e non nella via, proprio per ovviare, diciamo, tra virgolette, conciliare queste due tipi di esigenza. Quindi questo è un altro modo per cercare, insomma, di smorzare i disagi laddove ci siano, o comunque, insomma, distribuirli su varie parti del territorio, così come i vantaggi. E comunque, ripeto, ritorno all'inizio, è ovvio che quelle sono norme basilari che debbono essere rispettate, e mi farò carico, insomma, in qualunque posto lo facciamo, di verificare personalmente che siano rispettate. Grazie per la segnalazione, ne faremo tesoro.
Grazie a lei. Allora, avvocato, per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 43. Sta senza occhiali, dottoressa.
Posso chiedere lei?
Sì, leggo io ovviamente. Allora, articolo 43, tutti gli atti relativi a argomenti scritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale o un altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza ed argomenti aggiunti all'ordine del giorno, quindi per quanto riguarda le integrazioni, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione. Quelli erano a disposizione, consigliere Asciutto. Sì, e quelle 24 ore prima. Infatti, come...
Oggi non verranno discussi.
24 ore prima, consiglieri. Comunque...
Che sono considerati anche urgenti, che sono sorti così.
Comunque, invitiamo anche gli uffici a rispettare il regolamento nel rispetto della funzione del consigliere comunale. 24 ore prima.
Se tu le voti verde ogni venerdì prossimo, l'importante è che non state in visione di tutti. Altri no.
E come no? Parla di 24 ore, non parla di festivi o non fa differenza. Ma non ti fa differenza, parla di 24 ore. Allora, passiamo all'ordine del giorno, sono finite mozioni e interrogazioni, società Flavia Acqua RL modifica statuto, introduce il sindaco.
Sì, noi intendevamo dare alla Flavia Acqua altri campi di attività, almeno da un punto di vista dello statuto. Sono intervenute però in questi mesi e devo dire anche in queste settimane modifiche allo status giuridico futuro, ma nemmeno tanto futuro, non solo allo stato giuridico ma anche all'oggetto delle municipalizzate e delle partecipate, per cui è probabile che se rimangono così le cose intanto non potranno essere più operative società interamente costituite da capitale pubblico, dovranno essere partecipate e molte di queste dovranno essere monotematiche, cioè dovranno occuparsi soltanto di una cosa. Allora, siccome non c'è nessuna urgenza nel modificare lo statuto, era soltanto così una previsione. In questa fase non c'è nessuna urgenza, in attesa che la legislazione si chiarisca, perché alcune modifiche vengono preannunciate per il fine anno ulteriori, noi rinunciamo a questa discussione e quindi quando il quadro normativo sarà preciso rispetto alle municipalizzate, alle partecipate, al loro campo di intervento, allora a quel punto elaboreremo insieme un'altra proposta. Quindi la proposta è la richiesta al Presidente di rinvio del punto.
Grazie. Interventi, consiglieri? Nessuno. Punto 4, demolizione d'ufficio Marazziti Renato. Consigliere Battilocchi doveva intervenire su questo punto.